l'immagine degli ombrelli sul marciapiede mi introduce una seconda considerazione. Una seconda considerazione sulla natura della protezione costituzionale dei diritti, perché finora quello che insistevo a sottolinearvi è il fatto che i diritti sono strutture complesse e non sono dei contenitori di beni, non sono cassette della frutta, ma sono ombrelli con tutto quello che comporta viaggiare con un ombrello su un marciapiede affollato, per cui finora vi ho sottolineato questo aspetto. I diritti non danno una protezione ortogonale, una protezione descrivibile in astratto, ma i diritti hanno un loro centro di protezione più accentuato e poi subiscono la compressione dovuta ad altri interessi. E questi interessi sono sempre più preeminenti man mano ci allontaniamo dalla parte, come dire, più protetta dell'ombrello. Ma c'è anche un'altra cosa da dire a questo punto, è che gli ombrelli in un marciapiede affollato creano una certa continuità di protezione, per cui no, voi teoricamente potreste saltare da un ombrello all'altro senza bagnarvi e senza avere un vostro ombrello. Cosa vuol dire questa stupida metafora? Vuol dire che c'è una continuità della protezione dei diritti che apparentemente, se noi ragionassimo in base a articoli è uguale a cassette, non capiremmo. La struttura della Costituzione è semplice, questo è il sito del Senato, e cominciamo dall'articolo 13, libertà personale è inviolabile. Questo apparentemente ci introduce una cassetta. E l'articolo 14 ci dice il domicilio è inviolabile. Non solo, non vi possono eseguire ispezioni, perquisizioni e sequestri se non nei casi, in modo stabilito dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Allora, se noi passiamo dalla protezione della libertà personale alla protezione del nostro domicilio, apparentemente abbiamo identità. Il che vuol dire che, tutto sommato, il problema se il mio zaino sia protetto dalla mia libertà personale o dalla libertà di domicilio, non perché io mi domicili nello zaino, ma perché è uno spazio riservato, e di conseguenza anche la valigia a un certo punto può anche non avere un problema specifico di definizione giuridica, perché il baule che mi trascino può essere libertà personale, ma probabilmente è protetto dalla libertà di domicilio, e uno può dire va bene, ma questo è un problema di lana caprina, perché tutto sommato la protezione è la stessa. La protezione non è esattamente la stessa, perché il secondo comma dell'articolo 14 ci dice che gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Questo che cosa significa? Significa che ci possono essere delle leggi che consentono, per solo per quei motivi, per cui sanità e motivi fiscali e economici, consentono di derogare la piena protezione del domicilio. E il commercialista furbetto consiglia al suo cliente evasore, che ha un'attività economica di cui insomma, qualcosa vuole nascondere, i libri contabili se li porti a casa. se voi frugate nel parentato, troverete sicuramente qualche parente che custodisce a casa i libri contabili invece che nel negozio, nello studio, nell'azienda. Perché? Per questo salto di protezione. C'è un salto di protezione. A casa tua, che è pienamente domicilio, la polizia e la guardia di finanza possono arrivare soltanto con mandato del giudice. Invece le leggi speciali, in particolare la legge sull'IVA, che costituisce il presupposto di tutto il resto, consente alla guardia di finanza di entrare nei luoghi di lavoro, perché questo lo prevede la legge, per eseguirvi ispezioni e accertamenti. Allora, vedete, qui stiamo graduando la protezione, stiamo uscendo dalla parte più gelosamente custodita nel nostro ombrello, no? La casa, il domicilio, è assolutamente protetto. Assolutamente no. È piuttosto protetto. È protetto dalle stesse garanzie della libertà personale, per cui ci vuole il mandato del giudice in soli casi e modi previsti dalla legge. Mentre l'azienda è meno protetta. Non perché la polizia ci possa entrare quando vuole, ma perché la legge sulla materia tributaria consente alla Guardia di Finanza di arrivare in azienda senza mandato del giudice, normali accertamenti, però per svolgere soltanto accertamenti e ispezioni. Il primo comma parla di ispezioni, perquisizioni e sequestri. Le parole hanno un senso. Ieri vi spiegavo, l'ispezione si fa senza cacciare le mani dentro, la perquisizione implica uso delle mani nella ricerca del materiale, il sequestro è quello che trovo, lo sequestro. La Guardia di Finanza può fare ispezioni e accertamenti. Per cui arriva e dice mi esibisca i libri contabili, tu sei tenuto a esibirli e a quel punto sta ispezionando i libri contabili. Non può mettersi a frugare negli armadietti, per quello ci vuole un mandato del giudice. Vedete come è modulata, no, la protezione dei diritti. Se noi andiamo oltre l'articolo 15, ritroviamo la corrispondenza. Può essere che nel corso degli accertamenti fatti da Guardia di Finanza trovino una lettera, oppure abbiano il problema di esaminare la corrispondenza elettronica. È la stessa cosa. La libertà, la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Le loro limitazioni può venire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. E vedete che qui abbiamo sempre il modello della libertà personale, no? Inizia dicendo il bene è inviolabile, la libertà è inviolabile. Poi ci dicono che ci vuole l'autorità giudiziaria che consente la limitazione e le garanzie sono stabilite dalla legge. Qui non c'è scritto i casi e i modi, c'è scritto le garanzie. C'è una leggera ulteriore attenuazione della libertà. Tenete presente che qui c'è tutto il problema dell'intercettazione telefonica, che è corrispondenza. Adesso vedremo un caso per capire come funziona. Ci stiamo allontanando dalla testa sotto l'ombrello, libertà personale, e gli altri ombrelli tutelano altre teste, il domicilio, la corrispondenza, ma la tutelano in maniera un po' diversa e soprattutto con maggiore esposizione a interessi che sono concorrenti. Qui l'interesse concorrente è sempre lo stesso ed è sono le indagini, per cui la tutela della funzione giudiziaria, che poi è la tutela del codice penale, cioè la tutela di quella parte del diritto che ci tutela degli atti privati. Vi dicevo ieri in quella persona e direzione. La Costituzione arriva in un momento in cui l'ordinamento ha già posto le basi della tutela dei diritti, ha posto le basi della tutela dei diritti nei confronti degli atti privati, punisce il furto, punisce l'omicidio, punisce lo stupro e così via, tutte attività fatte da privati contro privati, l'homo homini lupus di Hobbes. La Costituzione arriva in un momento successivo, quando questo è già dato per scontato, e di conseguenza il problema della Costituzione è regolare i rapporti tra il lupo e la polizia. Noi siamo protetti confronti dal lupo dal codice penale, ma il lupo è protetto dalla polizia dalla Costituzione, e la polizia si muove per difendere i nostri diritti nelle indagini penali. Stanno cercando il Rolex d'oro, che sicuramente voi tutti avete, mi raccomando, un segno di distinzione, che vi è stato rubato, e vanno a casa di Tizio perché hanno degli elementi di sospetto, di indagine, che la defuntiva sia lì. E allora Tizio è il presunto ladro, io sono la presunta vittima del suo furto, la polizia è il terzo fattore, la polizia agisce per recuperare il mio Rolex, semplifichiamo le cose banalizzando, e la protezione della Costituzione, la protezione della mia proprietà sta nel codice penale. Se lui è il ladro viene punito, viene sequestrata la defuntiva e restituita a me. Ma la Costituzione si preoccupa di proteggere il sospettato dalla polizia. Vedete, è un po' più complessa la struttura dei diritti di come viene generalmente banalizzata. Ma non è nulla di così stravolgente, sono cose abbastanza banali, ma siccome sono banali vengono tranquillamente dimenticate e lasciate indietro. E questo è un problema molto grosso, perché tutto il diritto penale poi ragiona sulle garanzie dell'imputato, basandosi sulla Costituzione, dimenticando che le garanzie non sono solo dell'imputato, ma sono anche della vittima del delitto. E questo crea una certa tensione tra chi si occupa di queste cose e chi le subisce. Sono le cose normali che racconta il giornale. Siamo alla corrispondenza, l'articolo 16 ci parla di circolazione. Allora, l'uomo è protetto in quanto uomo, l'uomo è protetto in quanto sta a casa sua, l'uomo è protetto in quanto ha la sua corrispondenza e le sue comunicazioni telefoniche, l'uomo esce di casa ed è protetto dalla libertà di circolazione. Vedete che c'è un preciso ragionamento dietro questo ordine successorio. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio, e qui per la prima volta non si parla del bene, libertà personale, domicilio, corrispondenza, ma si parla del cittadino, cioè del titolare del diritto. È il cittadino ad essere protetto. Ma ieri vi dicevo, la Corte Costituzionale ha ritenuto che in base all'articolo 2 della Costituzione, che parla dei diritti dell'uomo, i diritti fondamentali siano tutti imputabili all'uomo. Per cui questa limitazione, una limitazione superata, anche gli stranieri hanno diritto di circolare liberamente. Quello che dice la Corte è però, siccome sono stranieri, la legislazione può prevedere per loro delle limitazioni, i visti di soggiorno che vanno rinnovati, presentarsi al carabiniere e così via, alla polizia e così via, e queste limitazioni sono legittime se ragionevolmente connesse alla differenza. C'è una differenza tra cittadino e straniero? Sì, c'è qualche differenza. Bene, le limitazioni alla libertà di circolazione dello straniero sono legittime se ragionevoli, sempre in questione legata al principio di eguaglianza, come vedete. Sono situazioni diverse, le discipline possono essere diverse se ragionevolmente connesse a questa diversità. Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Vi metto risalto questa, la legge stabilisce in via generale, perché questo vuol dire che non ci possono essere norme particolari che limitano la circolazione dei cittadini. È una norma scritta da chi ha subito le norme fasciste sul confino e queste cose qui, per cui nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, è esattamente questo. Quello che ha fatto il fascismo non si può più fare, solo norme in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Classico è la limitazione della circolazione autostradale per motivi di sicurezza, quello che ieri mi ha piacevolmente allietato la giornata, ma per esempio il cordone sanitario, cioè un'epidemia è localizzata, quella località viene circondata da un cordone sanitario, ne limita la circolazione, quarantena. E siamo alla circolazione. Una volta che il cittadino circola, gli capita di riunirsi, qualsiasi riunione. Qui si discute se qualsiasi, che cosa sia una riunione, per esempio la fila che si fa appena cominciano le svendite fuori del negozio, è una riunione? E si dice no, non è una riunione perché non c'è nulla che unisca queste persone, non si parlano, semplicemente di andare al negozio, non hanno uno scopo comune, però è una questione discutibile, nessuno ha posto il problema giuridico perché non si è mai posto un problema giuridico. I cittadini hanno diritto di unirsi pacificamente senza armi, questa è la base della convivenza, no? Non girare con le armi e non pacificamente, e poi non si parla delle riunioni a casa private che sono fatte di ognuno di noi, devono essere pacifiche senza armi comunque, non si parla delle riunioni in luogo aperto al pubblico se non per dire che non è richiesto preavviso, nel senso che se voi volete fare una riunione in un cinema, il problema è avere il consenso del proprietario del cinema, non della polizia. Okay? Se volete fare una riunione all'università, andate a chiedere al direttore del dipartimento o al rettore, che sono responsabili dei locali, non avete da comunicare nulla alla polizia. Vi sembra che sia una cosa banale? Magari fosse una cosa banale. Quando io ero direttore del dipartimento, non so perché, ma almeno una volta a settimana si organizzavano le gran feste nel giardino dietro, gli studenti organizzavano la gran festa, io davo sempre l'autorizzazione e ogni volta alle 11:30, 11:15 arrivava la polizia dicendo ma avete l'autorizzazione? E loro dicevano certo, l'autorizzazione del direttore del dipartimento. No, ma quella di polizia non esiste. Non esiste. Siccome capitava ogni volta, una volta gli studenti sono venuti a dirmi, scusi professore, ma noi dobbiamo avere un'autorizzazione della polizia. E chi ve l'ha detto? I vigili urbani. Benissimo, allora fate una cosa. Andate ai vigili urbani e gli chiedete come si può ottenere un'autorizzazione per una riunione in luogo aperto al pubblico. Loro sono andati e i vigili urbani hanno detto, ma no, non è nostra competenza, è competenza della polizia. Allora sono andato alla polizia e hanno fatto la stessa domanda. Allora ho detto, veramente... non sapremmo, forse dei vigili urbani, perché non c'è. Ma anche in luogo pubblico, che è la piazza, la via, eccetera, le riunioni non sono autorizzate. E questo è una delle cose che i nostri politici non sanno e non sanno neanche i nostri giornalisti, perché di solito parlano di riunione non autorizzata. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che non è un'autorizzazione. L'autorizzazione è ciò che consente a me di esercitare il mio diritto, è sottoposto a volontà autorizzazione. Invece per una riunione non c'è nessuna autorizzazione, c'è solo un preavviso. Caro questore, io fa 3 giorni faccio una manifestazione in piazza, prendete quella che volete, per protestare contro la nebbia. È una bella manifestazione. Anzi, chiediamo le dimissioni del ministro. Chi è il ministro competente del tempo meteorologico? Ci sarà un ministro degli interni, forse. Ministro degli interni. perché non provvede a evitare la nebbia. Il questore non ha nulla da autorizzarmi. Quello che può fare, possono vietarle le autorità, soltanto, notate che possono vietarle, ma i motivi sono questi comprovati, per cui devono essere motivati i provvedimenti, motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Vi possono dire non la puoi fare perché in piazza c'è il campanile che sta crollando, perché c'è un problema di sicurezza della circolazione, per cui il problema del questore, sai, il questore a dire al comune non fare girare gli autobus in quella piazza perché c'è una manifestazione. Quello che può fare è dire accidenti, tu stai manifestando in quella piazza, nella piazza vicina hanno chiesto di manifestare i tuoi avversari politici, cosa che viene abbastanza tranquillamente sempre, no? Salvini decide di fare una bella visita a Roma, dove tutti lo amiamo, a Bologna, dove tutti lo amiamo, e gli danno a Piazza Maggiore tutti gli antagonisti, protestatari, eccetera, chiedono di fare una manifestazione di proteste. Così Salvini è contento, perché sennò se lo fiderebbe nessuno. E il questore cosa fa? Gli dice: volete fare la manifestazione? Non ve la vieto, però la fate a 5 km di distanza. E lì metto il cordone sanitario, in modo che le due manifestazioni non si congiungano. Questo è il senso del provvedimento che assume il questore, che può vietarle solo in casi estremi, comprovati motivi, se no deve regolare la concorrenza. Una volta che i cittadini sono usciti di casa e si sono incontrati e riuniti, possono anche stabilire che fanno un'associazione per nemici della nebbia. Qui l'associazione non ha nessuno statuto giuridico, non c'è nulla da fare. Uno è libero di associarsi. Si associano, si comprano un garage, fuori mettono la scritta associazione amici della nebbia e amici del salame, che è la mia associazione a cui mi sento moralmente di appartenere, e a questo punto, siamo 18, hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, non devo chiedere niente a nessuno, per fini che non sono vietati ai singoli della legge penale. È il problema di cui parlavamo ieri, no? Essere deficienti non è reato, chiunque ha diritto di essere deficiente, per cui non si possono vietare le associazioni di deficienti, ultras, black blocs e così via. Tutto là. Se tu vuoi vietare qualcosa, lo devi vietare alla persona, penalmente vietato, allora se compi quel reato in associazione c'è l'associazione delinque. E poi c'è la norma che riguarda le associazioni paramilitari, le associazioni segrete. Siamo al 18. Vedete la progressività è proprio il marciapiede, no? Abbiamo preso, uscite di casa, si prende il marciapiede. Il 19 riguarda la professione di fede, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda ed esercitarne in privato o in pubblico il culto. Per cui se uno si prende il tappetino e si mette a pregare nelle ore comandate guardando la Mecca, sono cavoli suoi. Non ha bisogno di nessun regime. E anche qui si riconosce, si riconfonde, durante la trasmissione basata su questa confusione, alla radio, quello che è la professione di fede, che come vedete è messa dopo la libertà di associazione, 19, e prima della libertà di espressione, che è il 21, e la si confonde con quello che è invece il regime delle confessioni religiose, che sta scritto nell'articolo 7 per quella cattolica, e 8 per quelle acattoliche, basate su intese. Per esempio, con l'Islam non si è mai raggiunta un'intesa, anche se lo Stato ha fatto i salti mortali per trovare il modo per raggiungerla, perché l'Islam non ha un'organizzazione, ce ne ha infinite le organizzazioni. Ogni imam ha la sua parrocchietta, mentre la Chiesa Cattolica è verticistica, c'è il Papa, nel caso l'unico sovrano assoluto dichiarato, è un po' meno assoluto. E la comunità ebraica si è costituita appositamente come organizzazione, perché anche la comunità ebraica non ha una struttura gerarchica, che è tipica invece della Chiesa cattolica e anche di quella ortodossa in parte, non per quella protestante, ma per le chiese protestanti e le comunità ebraiche si sono date in organizzazione proprio per esprimere un vertice che ti dialoghi con lo Stato, raggiunga l'intesa con lo Stato per regolare le vicende di culto. L'Islam non l'ha ancora fatto, probabilmente non lo farà neanche nei prossimi anni, per cui non c'è una disciplina dei rapporti tra le organizzazioni di culto e lo Stato, ma questo non incide sulla libertà religiosa, per cui ciascuno è libero di praticare la propria fede e anche di propagandarla. Tanto è vero che ci sono quelli che girano per le case dicendo: vuoi sapere che cosa ha detto veramente la Bibbia? Ha detto: no, grazie, è finito. Ma lui è libero. È il motivo per cui bisogna evitare di aprire la porta il sabato mattina. E siamo al 19. Il 20 è la cosa che riguarda i beni ecclesiastici e il 21 è la libertà di espressione. Vedete come c'è una... E con quello cambiamo un po' l'oggetto della libertà. Qui non siamo più l'uomo e l'espansione sociale dell'uomo. Qui siamo un altro dei pilastri. Il 13 e il 21 sono i due pilastri del sistema delle libertà costituzionali, libertà personale e libertà di espressione. E vedete che tra queste tutele vi è una certa continuità, perché noi possiamo dire che l'ombrello che copre il corpo si estende al domicilio, continua nella corrispondenza e consente la circolazione, e poi abbiamo un problema di rapporto tra la circolazione e l'essere riuniti, per cui non circolare più se non con cartello o megafono, e poi dalla riunione all'associazione. C'è tutta una protezione. Sapere qual è la casella che scatta è una questione di prevalenza della tutela, non di distinzione della tutela. E tutte le cose incerte che stanno in mezzo sono comunque tutelate. Volevo portarvi un esempio di questo. Devo passarli tutti, forse non è una cosa più intelligente. Il problema dell'intercettazione telefonica è un caso interessante. Il leading case, cioè la sentenza guida, è del 73. Ed è interessante perché la Corte dice per quale motivo e in quali limiti una libertà così protetta, no? Dalla parte più dura di protezione della segretezza della corrispondenza, la corrispondenza è inviolabile, abbia invece un'attenuazione nel caso delle indagini di polizia. E dice: in definitiva, la disciplina vigente sulle intercettazioni telefoniche non si pone in contrasto con l'articolo 15. Dal disposto di questo articolo, che espressamente enuncia la possibilità di limitazione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni, attenzione, riservatezza delle comunicazioni, qui si parla di un concetto che poi progressivamente ha raggiunto una certa autonomia, riservatezza, la traduzione italiana di privacy o privacy, scegliete la pronuncia americana o quella inglese, e da noi si chiama riservatezza, anche se ormai quanti la chiamano privacy, con tutte le pronunce dialettali della privacy, ecco. Abbiamo anche un'autorità garante della privacy. La base di partenza è la corrispondenza. Noi non abbiamo una norma costituzionale sulla privacy. Non era contemplata nell'elenco delle libertà tipiche nel 1947, quando hanno scritto la Costituzione. È diventata successivamente, soprattutto di importazione americana. Ma noi abbiamo la tutela della corrispondenza. E la tutela della privacy si è avvitata sulla tutela della corrispondenza. La riservatezza delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Principio sarebbe gravemente compromesso se a carico dell'interessato potesse valere come indizio, come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa motivata autorizzazione. Ecco il meccanismo. Il meccanismo è la polizia, per l'interesse generale alla conduzione delle indagini penali, quindi l'applicazione del codice penale a tutela dei nostri diritti contro il lupus, e la polizia può intercettare, ma lo deve fare, secondo quanto previsto dall'articolo 15, su mandato del giudice, che dice quando e come. Tutto ciò che intercetta non può essere utilizzato fuori dall'indagine, e qualsiasi intercettazione abusiva non costituisce prova nel processo, ma costituisce allo stesso tempo violazione della segretezza della corrispondenza. Attenzione, cioè il giornalista che pubblica stralci di intercettazioni compie un reato. Dopodiché i giornalisti dicono, ma questo limita la libertà di stampa, come se la libertà della stampa fosse la virginità della Madonna che deve essere fuori da ogni sospetto. La libertà di stampa, come tutte le libertà, non è assoluta. Una delle blocchi è proprio tutelare la riservatezza. È una frizione continua, mi rendo conto, ma pubblicare intercettazioni fuori dal processo penale, cioè cose che non sono state rese pubbliche nel processo penale, quando il PM chiede l'invio a giudizio, allega le prove, e allega le prove ci sono i tabulati di conversazioni telefoniche. Deve allegare solo quelle che costituiscono prove, perché le altre sono indebitamente pubblicate, ed è reato. E quello che è interessante è che qui questa sentenza, che è del 73, perché è una sentenza molto risalente, guarda al contenuto della conversazione, che è come il contenuto della lettera. Il contenuto della lettera è segretissimo. Ma il fatto che io abbia mandato una lettera è un fatto pubblico, cioè il postino può andare a dire a mia moglie, sai, io non vorrei dire nulla, ma lui ha già mandato 5, 6, 7 lettere a una signorina che sta da un'altra parte. È tutelato dalla libertà di corrispondenza questo oppure no? Capite come sono complessissimi i regimi di tutela di libertà, e naturalmente la Corte se ne è occupata. L'altra sentenza, i dati esterni, sentenza 81-93, provocata dal pretorio di Macerata, che porta la Corte a una sentenza che vi segnalo perché vi consente di capire come funziona la cosa. E con specifico riguardo al problema di esame, la stessa Corte ha ripetutamente stabilito che a norma dell'articolo 15 le informazioni o i dati comportanti intromissioni nella sfera privata attinente al diritto inviolabile di libertà, segretezza e comunicazione possono essere acquisiti soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria, motivato, certo. Ferma restando la libertà, pone un parametro di validità che spetta al giudice ad applicare, non è questo il punto, La Corte dice: qui noi non siamo nella tutela della libertà di corrispondenza, non abbiamo aperto la busta, qui si parlava di intercettazioni telefoniche, del problema dei tabulati. Ci sono due dati che interessano all'attività inquirente. Uno, che cosa hai comunicato? Sarei curioso di sapere, dice il poliziotto, che cosa hai parlato con quel politico che poi ti ha dato quel favorino. È corruzione. Ma già i dati della comunicazione, i dati esterni della comunicazione sono importanti. Perché il fatto che io abbia chiamato alle 3 di notte, alle 4 di mattina, alle 5 di mattina il politico e che il giorno dopo lui mi ha fatto un regalo, è un dato interessante per l'indagine. Primo, perché vuol dire che conoscevo il politico, secondo vuol dire che avevo una certa confidenza perché sono i telefoni di notte, quarto vuol dire che avevo una molta frequenza di comunicazione, quinto che questa frequenza di comunicazione è avvenuta proprio a ridosso del provvedimento che è oggetto di indagine. Però non è corrispondenza, dice la Corte Costituzionale, non è corrispondenza, ma è, diciamo, non è sotto l'ombrello dell'articolo 15, non è la testa dell'articolo 15, ma è la sua periferia. Sono tutele di riservatezze che comunque hanno una loro protezione in Costituzione. Ecco come viene fuori anche la protezione più generale della privacy, no? Nasce da una estensione dell'ombrello. Naturalmente più tu estendi la protezione, meno la protezione è densa. Sul contenuto della lettera c'è una protezione massima, sul dato esterno c'è una protezione più attenuata, per cui non c'è magari il mandato del giudice, chi lo sa. Leggetevi questa sentenza così avete un bel esempio di estensione della protezione della libertà. E qui vorrei parlarvi dell'altro aspetto. Finora vi ho parlato del funzionamento degli ombrelli, come gli ombrelli proteggono in maniera diversa il bene protetto e come i beni trovino protezione continua passando da un ombrello all'altro. E come certe volte non sia neanche tanto importante capire sotto quale ombrello tu vada a trovare protezione, anche se il giudice che fa l'ordinanza in cui dice impugno la legge tal dei tali per violazione dell'articolo, deve dire quell'articolo. Può metterne anche due, l'articolo 15 nella parte in cui e così. Adesso vorrei parlarvi dell'altro problema, da dove tira il vento, che è un problema che per chi va con l'ombrello è. A Trieste c'è tutta un'arte del portare l'ombrello con la bora, perché fino a un certo punto prima o poi non c'è un ombrello che tenga. E perché questo è il problema di che cosa incide come controinteresse nel bilanciamento dei diritti. Allora, primo passo è: non esistono diritti assoluti. Se non esistono diritti assoluti vuol dire che ogni diritto cede qualche pezzetto della protezione per soddisfare un altro interesse. Quale altro interesse pesa nella bilancia? Questa operazione si chiama bilanciamento degli interessi, bilanciamento dei diritti, è un'operazione che svolgono tutti i giudici del mondo, dichiaratamente o meno, e questo vuol dire che da una parte c'è un articolo della Costituzione e la sua protezione, dall'altra parte ci deve essere qualcosa. E il problema è da dove tira il vento, per l'appunto. Questa gloriosa immagine, cui voi mi sarete infinitamente grati, pone esattamente questo problema. E qui ho provato a rappresentare in nuvole quelle che sono tipici sorgenti di controinteressi. Altri diritti e diritto degli altri. Beh, certo. Il diritto degli altri, voi volete fare una manifestazione, ma anche loro vogliono fare la manifestazione. E tutti e due vogliamo la stessa piazza, perché è la piazza del Duomo. Allora, è chiaro che qui c'è un problema di far convergere la concorrenza di diritti. Tutti vogliamo circolare, tutti vogliamo posteggiare la macchina, i beni sono scarsi e quindi c'è un problema di concorrenza tra diritti. Normale, questo è normalissimo, normale quotidianità. Gli altri diritti sono più delicati, perché qui non sono la concorrenza nel godere dello stesso bene, visto che le risorse sono limitate. Qui il problema della concorrenza tra un bene e un altro bene, tra un diritto e un altro diritto. Il diritto di chi vuole fare la manifestazione e il diritto di chi vuole tornare a casa in macchina oppure vuole tenere aperto il negozio. Classici scontri tra diritti, no? È ovvio. Le combinazioni di questi diritti sono infinite. Ieri vi portavo l'esempio del figlio adottivo che vuole risalire alle sue origini e vuole conoscere il nome della mamma. E invece, dall'altra parte, c'è la garanzia assoluta che l'ordinamento dà alla madre di poter partorire cancellando le tracce del parto. E l'alternativa al cassonetto, no? A eliminare il bambino, abortire, eccetera. Allora, meglio evitare quella cosa e introduciamo una garanzia di privacy, tipicamente privacy, della madre, che può far sparire i dati della nascita. E questo è un classico contrasto tra diritti diversi, i diritti della madre alla privacy e il diritto del figlio di sapere qual è la propria appartenenza genetica, personale, eccetera. Mentre i diritti degli altri sono semplici, no? La normale concorrenza che si ha nello stesso beneficio, che può essere la circolazione stradale oppure il parlare, no? Si parla uno alla volta per rispettare il diritto degli altri. È una norma che non viene applicata in televisione, perché a quanto pare agli italiani piace molto quando uno parla sulla voce dell'altro, magari si sente anche parlare. E la concorrenza tra diritti è invece una questione molto più delicata, perché qui noi non abbiamo una mappatura. Tanto è vero che la prima operazione che la Corte fa quando affronta il tragitto del bilanciamento dei diritti è mappare gli interessi da topografia, la topografia degli interessi, no? In questo caso gli interessi che sono rilevanti, questa è una decisione, non è una questione naturale. Vi ho portato tempo fa l'esempio della sentenza sull'aborto, dove la prima operazione che fa la Corte è proprio la mappatura di interessi. Cioè, sulla questione dell'aborto sono solo due interessi ammessi a concorrere: la salute psicofisica della madre e l'interesse a nascere del nascituro. Interesse perché di diritto in confronto a una persona non nata non si può parlare. Ecco, questi sono gli interessi in campo e con questo io chiudo la mappatura. La volta che il padre si incatenò per dicendo io voglio dire anch'io la mia, la Corte rispose: questione inammissibile perché la mappatura l'ho già decisa. Però di mappatura degli interessi ogni volta è una cosa nuova e può anche essere che non ci siano interessi. C'è una famosa sentenza di un piccolo caso che riguarda l'uso delle bandiere straniere, che era vietato dal codice penale, norma fascistissima naturalmente, ma siccome tra le bandiere straniere c'è anche la bandiera dell'Unione Sovietica, che era rossa con la faccia a martello, allora per evitare che ci fosse questi simboli pericolosi e antifascisti, il fascismo aveva vietato l'uso, penalmente sanzionato. Ed era capitato che un giovane carabiniere, facendo la strada tra Lignano e Udine, dove ci sono tutte le botteghe che vendono robe cinesi ma come prodotti italiani, è normale segnale sono le bandiere. In tutti i supermercati ormai ci sono fuori pompe di benzina, bandiere, così, bandiere a casa. E lui aveva fatto un verbale, ecco, ha applicato una sanzione. E quella cosa è andata alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha iniziato la sua operazione chiedendosi quali erano i controinteressi, cioè quale bene viene protetto da una norma che limita la libertà. Io posso appiccicare fuori dalla finestra del mio negozio qualsiasi cosa, salvo quelle che offendono il buon costume, e questo ne parliamo l'ora dopo. Qual è l'interesse? Se non c'è un interesse, quel limite è illegittimo. L'avvocatura dello Stato ha detto, ma perché si potrebbe poi avere incidenti diplomatici, perché magari poi usano la bandiera per dargli fuoco o per fare altre operazioni e questo può creare problemi con i rapporti con l'altro Stato. Allora la Corte ha risposto, se questo è il controinteresse, allora ci possono essere misure diverse, che so io, l'autorizzazione, la comunicazione, quello che vuoi, ma non sicuramente una sanzione penale. Cancellata la norma, la disposizione, perché del tutto irragionevole. Perché irragionevole? Perché era una limitazione di una libertà senza un interesse che pesasse sull'altro piano sull'altro piano della vita.